Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi faremo un aggiornamento riguardo le trasmissioni radiofoniche in lingua italiana dirette al nostro paese provenienti dall'estero approntate da emittenti governative di diritto pubblico e lo faremo con ospite in trasmissione il dottor Vittorio D'Artura da Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari. Al termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, dove poter accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari, dove abbiamo in linea Vittorio D'Artura. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Vittorio.
Buonasera a te Dario e a tutti gli ascoltatori.
Ecco Vittorio, questa sera con te vogliamo fare un po' il punto della situazione per quanto concerne le trasmissioni in lingua italiana trasmessi, ripetiamo per quelli che non sono addetti ai lavori, perché oramai ci seguono su altre piattaforme, non capiscono bene qual è il tema dei nostri programmi. Ci sono delle emittenti di diritto pubblico di altri paesi, di paesi stranieri, che hanno trasmissioni in più lingue, tra cui molte trasmettono in italiano. Noi facciamo un attimo il punto di queste qui in italiano. Vittorio, cosa bolle in pentola?
Beh, abbiamo alcune emittenti che continuano malgrado tutto a trasmettere in italiano. Diciamo che le più importanti sono Radio Tirana, che ha ripreso ultimamente le trasmissioni in onda corta, va in onda tutti i giorni dalle 20 alle 20:30 orario italiano, quindi diciamo orario adesso legale, su 6.500 kHz da lunedì al sabato, con un kilowatt di potenza, probabilmente da un relay in Europa centrale. Le trasmissioni diciamo non sono molto ascoltabili, nel senso che il segnale è molto basso, però si può eventualmente ascoltarle via streaming sul sito di rt.rtsh.al, dove abbiamo la trasmissione in streaming. In genere le programmazioni sono sempre le solite.
Se è una trasmissione solamente in streaming o anche disponibile in podcast?
No, in streaming si può ascoltare direttamente il programma
solo all'ora di trasmissione in diretta, diciamo, per così dire.
Sì, ma assolutamente, anche perché è una trasmissione che va regolarmente in onda per mezz'ora praticamente ogni fine del palinsesto, che sono quattro programmi in diverse lingue.
Ecco Vittorio, Radio Tirana è una emittente storica in lingua italiana. Io me la ricordo dal periodo in cui trasmetteva che c'era il regime comunista che ci bombardava di trasmissioni in italiano a tutte le ore della giornata arrivavano. Penso che di acqua sotto i ponti ne è passata. Che cosa è cambiato nella programmazione di questa radio?
Ma diciamo che la radio è nata nel 1936, quindi compie circa 82 anni, 84 anni praticamente. Il problema è sempre quello che la trasmissione è fatta di 30 minuti. Il programma non è che sia molto cambiato, diciamo la verità, sono cambiati i toni, però c'è sempre i soliti notiziari, la solita musica locale.
Notiziario, diciamo, ufficiale, governativo.
Esattamente, è sempre il solito notiziario ufficiale. Prima era del regime che sappiamo, adesso invece è dell'attuale sistema
politico. Ma
com'è
cambiata la musica di sottofondo, no?
Sì, ecco, naturalmente sono variate delle cose, però sostanzialmente...
Cioè, fino alla fine i Beatles e i Rolling Stones sono arrivati alla fine a Radio Tirana.
Sì, beh, chiaro che sono arrivati e sono arrivate anche d'altro, naturalmente. Però diciamo che in genere l'ufficialità di Radio Tirana rimane sempre la solita. Naturalmente sappiamo bene che in Albania adesso negli ultimi anni sono nate moltissime televisioni.
Abbiamo detto ufficialità, certo. Forse era meglio dire pesantezza.
Possiamo dire anche questo, in effetti, la verità è proprio quella. Non è che si sia molto rinnovata da quel punto di vista, diciamo continua la solita, però comunque sia, è piacevole sempre ascoltare un emittente a noi vicina come nazione.
Ecco, però Vittorio, se non erro, dai Balcani c'era anche qualche altra cosa che arrivava, no?
Certo, certo, ci sono delle altre emittenti che arrivano. Ultimamente abbiamo il ritorno di un emittente che trasmette dalla Bosnia Erzegovina, che è Radio Sarajevo. È la trasmissione, diciamo, subito locale, però ascoltabile anche in streaming. È un programma che va localmente su 90.2 MHz in italiano e circa 30 minuti di notiziario il mercoledì. E viene chiamata Radio Italia. È condotta da Farouk Chaluk e ha un bacino di circa 500.000, diciamo, ascoltatori localmente. Poi oltretutto abbiamo Radio Fiume, che continua a trasmettere il suo notiziario sia sull'emittente stessa fiumana, ma anche adesso sul canale della Voce della Croazia, che si può ascoltare sia satellite che in streaming, perché ormai l'onda corta non è più presente, neanche l'onda media per quanto riguarda la Croazia.
Ecco, credo che se non vado errato per queste due emittenti cambia completamente il discorso per quanto concerne la programmazione, si avvicinano molto di più alle nostre emittenti private, se non erro, no?
Certo, soprattutto Radio Sarajevo, che ha una trasmissione molto più, diciamo, brillante, perché proprio ha un'esperienza diversa assolutamente, mentre, come ho detto, Radio Fiume praticamente trasmette un notiziario in lingua italiana.
Bene, siamo collegati telefonicamente con Vittorio D'Artora da Quarto Sant'Elena in provincia di Cagliari. Stiamo parlando di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana provenienti da paesi stranieri, da emittenti di diritto pubblico o governative. Bene, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Beh, diciamo dall'Albania siamo saliti al nord, diciamo con la Jugoslavia, siamo nei Balcani, e i Balcani storicamente nell'antichità erano, diciamo, erano sovrani gli ottomani, no? I turchi. Penso che un'altra trasmissione importante in lingua italiana è quella della Voce della Turchia, no?
Certo, la continua ancora a trasmettere, anche un buon programma alle 16 ora italiana su 9610 kHz, è una trasmissione di circa mezz'ora che si può ascoltare molto bene in onda corta, però se si vuole anche non soltanto ascoltare ma vedere anche dei servizi, possiamo dire, diciamo, giornalistici, si può andare alla pagina della trt.net.tr/italiano, dove possiamo vedere direttamente tutta la programmazione, informazioni che riguardano la Turchia e i rapporti tra la Turchia, l'Italia e l'Europa.
Questa è anche una trasmissione ben fatta da un punto di vista di programmazione, l'ho ascoltata qualche volta, purtroppo anche in questo caso bisogna fare lo streaming su internet o seguirla su onde corte, perché non c'è il podcast, non so ancora per quale motivo non c'è il podcast, però sono delle trasmissioni, oltre alla politica, alla rassegna della stampa, imperniate molto, diciamo, agli scambi di turismo tra Italia e Turchia, no?
Sì, sì, molto appunto su quel sull'argomento, ma anche sulla storia e sui rapporti appunto storici tra i nostri paese, quindi è una emittente, possiamo dire, proprio divulgativa per informarci, per relazioni turistiche, quello che si può.
Ecco, la Turchia naturalmente è un paese della NATO, l'argomento Islam è lontano da queste trasmissioni?
Beh, certo che si cerca in ogni caso di avere un rapporto molto equilibrato, cosa che invece naturalmente non c'è in altre emittenti. Potrei citare in questo momento l'emittente dell'Iran, che ha cambiato anche nome, si chiama Pars Today, quindi che trasmette in italiano anch'essa alle 19.50 fino alle 21.20, una trasmissione su 5.925 kHz fatta di programmazione molto, diciamo, dedicate al mondo islamico, soprattutto quello sciita, ma anche di relazioni e rapporti con l'Italia.
Sì, diciamo la trasmissione dell'ex voce della Repubblica Islamica dell'Iran è collegata praticamente a un'agenzia di stampa che è un tutt'uno, in sostanza. Da un punto di vista culturale queste trasmissioni sono molto ben strutturate, anche se c'è molta propaganda non politica ma religiosa, e ultimamente ad esempio si criticava aspramente la questione delle sanzioni all'Iran sul problema del coronavirus. C'era stata una recente mozione alle Nazioni Unite dove si chiedeva di rimuovere quelle sanzioni, perché naturalmente in quel paese adesso erano necessarie i medicinali per curare il virus, no?
Sì, assolutamente sì, e direi anche, visto, per completare la zona delle emittenti del mondo, diciamo, arabo islamico, possiamo citare Radio Cairo, che continua a trasmettere in lingua italiana dalle 20 alle 21 tutte le sere, con orario naturalmente ora legale italiana, su 9870. Questa è una nuova frequenza, ma purtroppo è ancora inascoltabile perché non si riesce a sintonizzare. I programmi dovrebbero essere sempre i soliti: al quarto d'ora il notiziario e il giovedì la corrispondenza degli ascoltatori, con, sappiamo bene, un programma di un'ora ben costruito, con tanti piccoli programmi. Purtroppo
sì, Radio Cairo, la radio della Repubblica Islamica dell'Egitto, se non erro, no? E questa la dicitura che ancora usano.
Esattamente questo.
Ha dei programmi ben strutturati, c'è una cultura veramente superiore che traspira da quelle trasmissioni. Si parla moltissimo di archeologia, no? di antico Egitto, di tradizione, di musica anche. È veramente una trasmissione molto colta questa della radio egiziana, però purtroppo c'è sempre stato il problema della monoliticità di questa radio, perché appare sempre come la radio un po' ufficiale, la radio governativa, quel tono un po' troppo pesante, no? Che contraddistingue quelle classiche emittenti governative. No? Dicevo prima.
Certamente questo purtroppo è il fardello che si ha in queste emittenti.
Salvo che poi ultimamente, diciamo, stanno dando un pochettino più sprono chiaramente al turismo, perché c'è un forte scambio di turismo dall'Italia, no? Verso l'Egitto. Com'è la situazione in quel paese ora dal punto di vista politico, Vittorio?
Sempre abbastanza complessa, diciamo. Si cerca di andare avanti, ma la situazione non è molto piacevole, soprattutto in questi tempi di coronavirus, che anche lì hanno dovuto naturalmente bloccare tante situazioni che hanno portato
anche se chiaramente però comunque, diciamo, le località note per il turismo sono ben, diciamo, controllate, i turisti possono stare tranquilli,
sì,
di andarci, le classiche Sharm el Sheikh eccetera,
sono delle località sicurissime,
sono sicurissime,
assolutamente per... sì. E poi, diciamo, proprio come hai citato, Sharm el Sheikh è praticamente quasi tutta italiana, perché ci sono moltissimi turisti e anche imprenditori che hanno delle postazioni molto interessanti.
Non ci sono solamente i turisti, ci sono molti italiani che lavorano in Egitto.
Esattamente questo, e quella è una delle zone più importanti in relazione di scambio turistico culturale tra le nostre nazioni.
Ecco, io ricordo che tempo fa c'era una trasmissione anche per l'interno in italiano, no? Andava in onda
sì, mattina. Esiste ancora, Esiste ancora ed è un programma locale, viene trasmesso al Cairo sulla frequenza di 95.4 e va in onda tutte le sere intorno alle 18 ed è mantenuto in qualche modo dall'Istituto di Cultura. C'è anche lì un'oretta di programmazione che è molto simile, naturalmente più localizzata, di quella della radio ufficiale, però contiene e mantiene un rapporto molto importante, perché ci sono molti italiani che risiedono sia al Cairo che ad Alessandria.
E infatti io su questo particolare avrei un aneddoto da raccontare. Per quando lavoravo per un'altra radio, una nota emittente internazionale, dove mi scriveva un ascoltatore che credo vivesse in prossimità di un convento francescano, e mi ha mandato una enormità di registrazioni, di cassettine con le registrazioni di Radio Cairo che andava in modulazione di frequenza in italiano all'epoca.
Sì, sì, in effetti questo è, fa parte della storia dell'emittente radiofonica.
Beh, Vittoria, abbiamo aperto un attimino una finestra su alcune emittenti che trasmettono in italiano. Chiaramente non possiamo parlare di tutte.
Possiamo ancora citare brevemente un'altra emittente importante europea, che è Radio Romania Internazionale, che continua a trasmettere in italiano ben 3 programmazioni di mezz'ora, che vanno in onda alle 16, alle 18 e alle 20 ore italiana, sulla frequenza, il primo orario delle 16 su 9520, quello delle 18 su 5910 e anche quello delle 20 su 5910 in DRM. È una trasmissione molto interessante, anche quella, con i rapporti naturalmente turistico e commerciali tra l'Italia e la Romania. E per concludere con un'altra emittente italiana molto più orientale, Radio Cina Internazionale, che anch'essa ha una programmazione molto interessante, che va praticamente da un'ora alla mattina e 2 ore alla sera. Citerò le frequenze: dalle 8 alle 9 ora mattina su 17.520, dalle 20 alle 21 su 7.340 7.435, dalle 22.30 alle 23.30 su 7.265 7.345.
Ecco, mi hai nominato la Cina. Da poco tempo è partito lo streaming via internet della televisione coreana del nord, che questi sono alleati della Cina, no?
Certamente, sappiamo bene che sul satellite ci sono molte televisioni della Corea del Sud, ma la Corea del Nord veramente è un caso molto importante e straordinario. La si può trovare sul sito kcnawatch.org/Korea ed è un programma della Korea Central TV in live streaming, ed è una trasmissione televisiva che va in onda praticamente dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 22.30 ora coreana, ma sarebbe praticamente dalle 8 di mattina.
Sono trasmissioni un pochettino proibite, come dire.
Ma che è un po', nel sito dice che è una forma di cercare di far vedere quello che la Corea del Nord dice ai propri cittadini.
Lo posso immaginare quello che dica, perché notoriamente c'è sempre qualche marcetta militare, qualche parata militare da trasmettere in televisione.
È proprio praticamente
quasi sempre questo.
Quasi
il 99% della programmazione sono parate militari.
Oggi sono dei notiziari che abbiamo visto, di che tipo di notizie, molte belle immagini della Corea, montagne, fiumi, laghi, che è un bel panorama.
E questa è una cosa che ci dispiace, perché senz'altro è un bellissimo paese geologicamente, e anche le persone che ci vivono, le persone saranno delle persone amabilissime. È un peccato che purtroppo dopo anni e anni e anni debbano ancora avere un regime totalitario, no?
Anche la Corea avrà senz'altro la possibilità, chissà, anche nei prossimi anni, di aprirsi al mondo e far vedere le sue bellezze e le sue terre, che sono ancora
speriamo in una riunificazione quanto prima, ma non l'hanno ancora fatta.
Certamente,
i coreani, va bene,
questo è auspicabile.
Il nostro tempo a disposizione è scaduto. Ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione e speriamo di risentirti quanto prima.
Grazie Dario, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Google scrive alla Commissione Europea sull'intelligenza artificiale. Sviluppo della tecnologia generi fiducia e senso etico. Costruire un ecosistema di eccellenza europeo sull'intelligenza artificiale. AI, un sostegno ai piani della Commissione UE per aiutare le imprese a sviluppare le competenze in materia. Creare un quadro per lo sviluppo di questa tecnologia che generi fiducia e ne guidi lo sviluppo etico. Sono queste le proposte e il sostegno all'azione di Bruxelles presentate da Google all'UE dopo la consultazione europea sull'intelligenza artificiale a gennaio. La visita del CEO Sundar Pichai a Bruxelles. L'affidabilità di Google è particolarmente vero per applicazioni come le nuove tecniche diagnostiche mediche, che potenzialmente consentono ai medici qualificati di offrire diagnosi più accurate, interventi precedenti e migliori risultati per i pazienti. Per i rari casi in cui le applicazioni ad alto rischio dell'intelligenza artificiale non sono coperte dalle normative esistenti, Google è a favore di linee guida chiare sui criteri di due diligence che le aziende dovrebbero usare nei loro processi di sviluppo, conclude la società. Aperto il dibattito sull'intelligenza artificiale, proprio la Microsoft ha appena fatto sapere che non rinnoverà i contratti a circa 50 giornalisti impegnati sul suo portale Microsoft News e prevede di utilizzare l'intelligenza artificiale per svolgere le loro mansioni. A quanto pare il lavoro dei giornalisti sarà sostituito dall'uso di algoritmi per identificare le notizie di tendenza tra quelle di decine di partner editoriali. È legittima la multa da 10 milioni di euro inflitta nel settembre 2018 dall'antitrust ad Apple per pratiche commerciali scorrette in relazione al rilascio di alcuni aggiornamenti del firmware dei cellulari, nonché per l'insufficiente informazione su alcune caratteristiche essenziali delle batterie a litio. Lo ha deciso il TAR del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da Apple, Inc., Apple Distribution International, Apple Italia e Apple Retail Italia. Nonostante la sanzione già pagata nel novembre 2018, restava pendente il maxi ricorso amministrativo, corredato da motivi aggiunti allo stesso. La presa di posizione italiana, seppure suffragata da un potere indipendente dal governo, quale la magistratura, segna un solco nei rapporti con imprese anglo-americane, che ci pone quasi esattamente in contrapposizione a loro, come già lo sono le imprese cinesi. Oggi bersaglio di sanzioni e dazi da parte americana. Nel crescendo delle tensioni tra Washington e Pechino, l'app TikTok punta a spostare il suo centro di potere dalla Cina agli USA. ByteDance, la compagnia che possiede TikTok, negli ultimi mesi avrebbe fatto una serie di mosse per trasferire centri decisionali e di ricerca fuori dal paese natale, e la nomina a CEO dell'ex manager di Disney, Kevin Mayer, sarebbe solo la parte più visibile di una strategia precisa. Lo riferisce in esclusiva il sito di Reuters, che cita alcune fonti a conoscenza della situazione. La strategia include non solo TikTok, ma tutte le attività di ByteDance che non sono focalizzate sulla Cina, incluso il social indiano Elo. Sempre stando alle fonti, ByteDance avrebbe ampliato le attività ingegneristiche e di ricerca e sviluppo per TikTok Mountain View in California, dove avrebbe assunto oltre 150 ingegneri. ByteDance avrebbe assunto anche un direttore delle relazioni con gli investitori con sede a New York per rimanere in contatto con i principali investitori tra cui General Atlantic e KKR. Tali relazioni in precedenza erano gestite attraverso Pechino. Dispositivo anti 5G venduto online per circa 250 sterline è stato sequestrato dalle autorità britanniche. Funzionerebbe grazie ad una oscillazione quantica ed è sotto indagine da parte delle autorità antifrode in Gran Bretagna. Si tratta poco più di una chiavetta USB ed è stata distribuita da un gruppo di attivisti inglesi contro il 5G, contro i presunti effetti devastanti causati dalle onde elettriche. In un nuovo passo contro la disinformazione, Facebook ha reso noto che verificherà l'identità degli utenti che hanno uno schema di comportamento non autentico nel loro profilo, e i cui post iniziano a diventare rapidamente virali negli Stati Uniti. L'iniziativa, annunciata dai product manager di Facebook Anita Joseph e Michele Paselli, arriva a pochi mesi dalle elezioni presidenziali statunitensi. La mossa fa seguito a quella messa in campo nel 2018, quando la compagnia di Menlo Park ha iniziato a verificare l'identità dei gestori delle pagine con un ampio audience. Chi si rifiuterà di verificare la propria identità, o chi si rivelerà avere un'identità che non combacia con il profilo su Facebook, vedrà diminuire la diffusione dei post, evidenziano i manager. Inoltre, se la persona in esame è amministratore di una pagina Facebook, dovrà eseguire il processo di verifica apposito per poter pubblicare nuovi post.
Amici, siamo al termine, il nostro sito web è www.radiomagazine.net. La nostra email info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.